La guerra di Secondigliano. McKay e Angioletto avevano deciso. Volevano ufficializzare la formazione di un proprio gruppo. Erano d'accordo tutti i dirigenti più anziani. Avevano chiaramente detto di non voler entrare in conflitto con l'organizzazione, ma di volerne diventare concorrenti. Leali concorrenti sul vasto mercato, fianco a fianco, ma in autonomia. E così, secondo le dichiarazioni del pentito Pietro Esposito, mandarono il messaggio a Cosimo Di Lauro, il reggente del cartello. Volevano incontrare Paolo, il padre, il dirigente massimo, il vertice, il referente primo del sodalizio. Parlargli di persona. Dirgli che non condividevano le scelte di ristrutturazione che avevano fatto i figli. Volevano fissarlo negli occhi, smettendola di far passare parola su parola, da gola a gola, facendo impastare i messaggi dalla saliva di molte lingue, visto che i cellulari non erano utilizzabili per non far risalire il percorso della sua latitanza. Jenny McKay voleva incontrare Paolo Di Lauro, il boss che aveva permesso la sua ascesa imprenditoriale. Cosimo accetta formalmente la richiesta dell'incontro. Si tratta del resto di riunire tutti i vertici dell'organizzazione, capi, dirigenti, capizona. Non si può rifiutare, ma Cosimo ha già tutto in mente. O così sembra. Pare davvero che sappia verso cosa sta orientando la sua gestione degli affari e come deve organizzare la difesa. E così, ascoltando quanto dicono indagini e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, Cosimo all'appuntamento non manda sottoposti. Non manda il cavallaro, Giovanni Cortese, il portavoce ufficiale, colui che ha sempre curato i rapporti della famiglia Di Lauro con l'esterno. Cosimo manda i suoi fratelli, Marco e Ciro, a perlustrare il luogo dell'incontro. Loro vanno a vedere, controllano che aria tira, non avvertono nessuno del loro passaggio. Passano senza scorta, forse in auto, veloci ma non troppo. Osservano le vie di fuga preparate, le sentinelle appostate, senza dare nell'occhio. Riferiscono a Cosimo, gli raccontano i dettagli. Cosimo comprende. Avevano preparato tutto per un agguato, per ammazzare Paolo e chiunque l'avesse accompagnato. L'incontro era un tranello. Era un modo per uccidere e sancire una nuova era nella gestione del cartello. Del resto, un impero non si scinde allentando una stretta di mano, ma tagliandola con una lama. Questo si racconta. Questo racconta l'indagine pentiti. Cosimo, il figlio a cui Paolo ha dato in gestione il controllo del narcotraffico, con ruolo di massima responsabilità, deve decidere. Sarà guerra, ma non la dichiara. Conserva tutto in mente, aspetta di comprendere le mosse, non vuole allarmare i rivali. Sa che a breve gli salteranno addosso, che deve aspettarsi gli artigli sulla carne, ma deve temporeggiare, decidere una strategia precisa, infallibile, vincente. Capire su chi può contare, quali forze può gestire, chi è con lui e chi è contro di lui. Non c'è altro spazio sulla scacchiera. I Di Lauro giustificano l'assenza del padre con la difficoltà di muoversi a causa delle ricerche della polizia. Latitante, ricercato da oltre 10 anni. Saltare un incontro non è grave per uno inserito fra i 30 latitanti più pericolosi d'Italia. La più grande holding imprenditoriale nel narcotraffico, una delle più forti sul piano nazionale e internazionale, sta per attraversare la più letale crisi dopo decenni di perfetto funzionamento. Il clan Di Lauro è stato sempre un'impresa perfettamente organizzata. Il boss lo ha strutturato con un disegno d'azienda multilevel. L'organizzazione è composta da un primo livello di promotori e finanziatori, costituito da dirigenti del clan che provvedono a controllare l'attività del narcotraffico e spaccio tramite loro affiliati diretti. È formato, secondo la Procura Antimafia di Napoli, da Rosario Pariante, Raffaele Abbinante, Enrico D'Avanzo e Arcangelo Valentino. Il secondo livello comprende chi materialmente tratta la droga, l'acquista e la confeziona e gestisce i rapporti con gli spacciatori, ai quali garantisce difesa legale in caso di arresto. Gli elementi di maggior spicco sono Gennaro Marino, Lucio De Lucia, Pasquale Gargiulo. Il terzo livello è rappresentato dai capi piazza, ossia membri del clan che sono a diretto contatto con gli spacciatori, che coordinano i pali e le vie di fuga e curano anche l'incolumità dei magazzini, dove viene stoccata la merce e i luoghi dove viene tagliata. Il quarto livello, il più esposto, è costituito dagli spacciatori. Ogni livello ha in sé dei sottolivelli che si relazionano esclusivamente con il proprio dirigente di riferimento e con l'intera struttura. Questa organizzazione permette di avere un profitto pari al 500% dell'investimento iniziale. Dinanzi al modello dell'impresa di Di Lauro mi è sempre venuto in mente il concetto matematico di frattale, come lo spiegherò nei manuali, ovvero un casco di banane, cui ogni banana è a sua volta un casco di banane, le cui banane sono caschi di banane, e così all'infinito. Il clan Di Lauro, solo con narcotraffico, fattura 500.000 euro al giorno. Spacciatori, gestori di magazzini, staffette, spesso non sono parte dell'organizzazione, ma semplici stipendiati. L'indotto dello spaccio è enorme. Migliaia di persone ci lavorano, ma non sanno da chi sono dirette. Intuiscono genericamente per quale famiglia camorristica lavorano, ma nulla di più.